Bene, buonasera a tutti quanti, grazie per la puntualità. Bentornati a Energetica 2010, questa mostra sul risparmio energetico, sulle risorse rinnovabili. Ecco, viaggia su tre binari. È molto originale, molto interessante questa, la sera i convegni, però durante i giorni i laboratori dedicati soprattutto ai bambini, i più sensibili, quelli che sono da sensibilizzare in modo migliore, e poi finiremo la grande fine settimana con anche la mostra degli artigiani. Ecco, risparmio energetico, una sfida in cui la provincia autonoma di Trento, la comunità di Valle, attraverso soprattutto ACSM e l'amministrazione comunale di MER, che ospita Energetica 2010, credono e vogliono investire risorse finalizzate a pratiche virtuose, in grado di porre la Valle di Primiero quale laboratorio di sviluppo sostenibile, utilizzando effettivamente le risorse territoriali disponibili e rinnovabili, quali l'acqua, il legno e la biomassa, argomenti che avremo modo anche di trattare nei prossimi giorni. Ieri poi si è proprio lanciata la proposta che sia i MER, attraverso Energetica, a diventare la sede di questo laboratorio, in cui convergano da più parti esperienze di divulgazione conoscitiva, buone pratiche, innovazione, con l'auspicio pertanto che l'evento diventi ricorrente, proprio una biennale di Energetica, proprio dedicata al risparmio e allo sviluppo sostenibile. E si diceva appunto con un potenziale valore aggiunto tutto da ampliare e consolidare, un autorevole evento che allunghi la stagione turistica, portando ricadute economiche su tutto l'indotto della Valle del Primiero e del Vanoi. Ecco, Energetica 2010 è una settimana di convegni, di laboratori, con iniziative per tutte le età, appunto pensando anche ai più piccoli, perché è fondamentale che crescano con la coscienza che Primiero vuole diventare una valle oil free zone, perciò libera dalle dipendenze petrolifere, grazie all'impiego di energie direttamente prodotte con le risorse rinnovabili locali che permettono appunto la nostra autosufficienza energetica. Questa sera con noi Mauro Gobber, termotecnico di Primiero, e l'ingegner Lorenzo Strauss. Ci illustreranno esempi concreti questa sera nel loro campo d'azione, finalizzati ad ottimizzare le scelte progettuali allo scopo di centrare al meglio gli obiettivi di razionalizzazione energetica degli edifici. Mauro Gobber, relazionando su certificazione energetica e conseguente applicabilità, ma anche applicazione progettuale, si porrà proprio come momento di raccordo tra l'intervento di ieri dell'architetto Giacomo Carlino, che ci ha illustrato le potenzialità offerte dall'Agenzia Provinciale per l'Energia riguardo all'importanza e alla valenza del sistema di certificazione provinciale, ci ha parlato anche delle procedure di finanziamento. E appunto il secondo ospite di questa sera, l'ingegner Strauss. L'intervento infatti dell'ingegner Strauss si inserisce nel contesto di Energetica 2010, proprio con finalità didattiche, divulgative, che sono alla base, assieme agli obiettivi energetici della scelta provinciale della Provincia Autonoma di Trento, di finanziare il progetto di riqualificazione energetica di Villa Welsberg, la sede del Parco Naturale Paneveggio Palle di San Martino, che è appunto il tema di questa sera. Buonasera a tutti e due i nostri ospiti.
Buonasera.
Buonasera, grazie per il vostro intervento. Io lascio la parola subito a Mauro Gobber, appunto con questi esempi pratici di certificazione, di certificatori e di certificati. Grazie.
Buonasera. Buonasera innanzitutto al pubblico. Niente, parliamo di certificazione. Ieri sera l'architetto Carlino ha accennato che dal 14 luglio è obbligatoria questa certificazione energetica in Trentino. Lo sviluppo e la rapidità della sostituzione delle norme dal lontano 91. Qui c'è l'elenco delle normative che chi fa certificazione energetica o lavora nel campo della certificazione e della progettazione termotecnica deve conoscere. Se guardate, partiamo dal lontano 91 con la famosa legge 10, vediamo che nel 93 esce il decreto attuativo e poi piano piano le norme. Fino al 99 sono 349. Dal 99 ad oggi vedete l'elenco di norme che sono aggiunte. Negli ultimi mesi la provincia ha legiferato in proprio, soprattutto certificazione energetica. A livello nazionale c'è una norma, in Trentino c'è un'altra. Quindi chi fa certificazione deve avere almeno chiaro che non è un gioco e deve conoscere qual è il nome. Il decreto del numero 59 del 2009 ha separato in base al tipo di intervento che devo fare, un edificio nuovo, una ristrutturazione, un intervento complessivo di demolizione della costruzione, tutta una serie di valutazioni che il tecnico deve fare, quindi una valutazione che deve conoscere il tecnico per indirizzare poi il cliente. Mentre una volta chi ha costruito casa magari lo sa, andava dall'architetto, dall'ingegnere, o già se c'era il progetto di casa, poi con calma andava al termotecnico, oggi è un lavoro di gruppo, di sinergia. Le decisioni dell'architetto, diciamo, da parte libera del geometra, sono condizionate dalle scelte energetiche. Non puoi più dire faccio un muro a 25 e poi si presenta il tecnico in qualche modo, l'ingegnere, a fare i tagli degli impianti. È un lavoro di chi, un lavoro di gruppo, e le scelte adesso in campo energetico modificano anche l'aspetto architettonico. Infatti c'è sempre un po' di battaglia poi con gli architetti per dover coinventare alcuni loro interventi. Chi effettua la certificazione energetica? A livello nazionale l'unico soggetto, l'unico titolo, è il certificatore energetico, che è unicamente una persona fisica, attenzione, non è una società, non è un gruppo, è una persona fisica con nome e cognome che fa il certificatore. Abilitato, scritto uno specifico elenco di tipo regionale, nel nostro caso provinciale lo vedremo dopo. Con l'emanazione dei decreti attuativi, 311 del 2006, tutte le regioni dovranno dotarsi di un repertorio di certificatori energetici. La provincia di Trento si è attivata dal 14 luglio, è obbligatorio, come diceva l'architetto Corino ieri sera. Come si è attivata? Attraverso ODATEC in primis, che è l'organismo di abilitazione dei certificatori energetici in provincia di Trento, creato da ABIC, distretto tecnologico Trentino, con il compito di abilitare i soggetti certificatori e di verificare la corretta applicazione e monitoraggio della certificazione Trentino. Attualmente ad ODATEC c'è anche un altro soggetto che sta certificando, che è Universal School, che si è attivato un po' dopo, ma attualmente ad ODATEC sono iscritti circa 200 tecnici abilitati. Stanno facendo altri corsi, il numero si verrà rapidamente. Quindi chi fa la certificazione energetica trentina, non nazionale, in Trentino deve essere iscritto a questo ente principalmente ODATEC. Vediamo un po' cos'è questo certificato energetico. Se qualcuno ha già avuto modo di vederlo, si accorge che sono tre fogli, non è così tanto. Uno dice tutto qua. Dietro però c'è il lavoro di studio, di presentazione e comunque di calcolo. Assomiglia alla scala che troviamo normalmente negli elettrodomestici, come accennava l'architetto Carino ieri sera, quindi dà subito l'impatto di che casa ho o che casa mi trovo davanti all'edificio, casa, albergo o edificio pubblico. Viene assegnata dal tecnico una classe energetica. Chi costruisce o ristruttura completamente un edificio oggi in Trentino deve avere il minimo la classe B, 60 kW metro quadro anno, quindi 6 litri equivalenti di gasolio per ogni metro quadro riscaldato di abitazione. Se arriva poi alla casa di tipo A+, riscendiamo sotto i 15 litri, sotto al litro. Cosa mi trovo anche in questa certificazione energetica? I dati dell'edificio. Quindi dove si trova, che tipologia di vita, se è una casa schiera, se è un condominio, se è un albergo. I dati degli impianti presenti. Normalmente per noi primo troveremo l'impianto di riscaldamento dell'acqua calda, però potrei avere l'impianto di condizionamento di cui devo tener conto, o altri impianti tipo il fotovoltaico. Poi devo mettere i dati dei soggetti interessati alla costruzione di questo edificio, il costruttore, il progettista, il collaboratore, quindi tutte le persone che hanno lavorato a questo edificio. Però il certificatore deve essere indipendente da queste persone. Questo perché? Perché deve avere un giudizio esterno sul giudizio e sulla valutazione energetica. Deve seguire i lavori. Dal 14 luglio tutte le nuove concessioni vanno nominate il certificatore energetico come il collaboratore statico, per la parte statica che è cosa prassi comune e conosciuta. Dal 14 luglio Trentino anche il certificatore energetico va nominato prima dell'inizio lavori. Questo soggetto va nel cantiere, farà le verifiche di come vengono fatti gli isolamenti, gli isolati ponti termici, come verranno fatti i serramenti esterni, come verranno fatti gli impianti, per dare poi il suo giudizio finale. Indipendente a che punto? Addirittura gli studi associati non può essere il collega associato di studio o persone che condividono gli spazi, deve essere un professionista terzo ed esterno. Questo è scritto anche nel codice deontologico di Orte e va rispettato. Arrivo poi all'elenco verifiche sui colloqui obbligatori adeguati, devo riportare con un verbale tutti questi colloqui, le indicazioni per il miglioramento eventuale della classe energetica, cosa si costruisce un edificio nuovo, vedo che in classe di per il minimo di legge. Parliamo di una costruzione. E vi devo dire, in maniera succinta, che interventi posso fare per migliorare, montare il pannelli solari, montare il pannello fotovoltaico. E poi, l'ultima parte importante, i dati personali del soggetto del certificatore, che si assume responsabilità di quanto sta scrivendo. Quindi scritto a volte o altro organismo il consiglio della polizia con lo stretto. Ad oggi, ripeto, gli enti consigli sono due, Odate e Universal School. Li potete trovare tranquillamente sul sito della Provincia Autonoma di Trento, sotto la voce energia, lì c'è l'elenco di soggetti abilitati. Sul sito Odate trovate l'elenco di certificatori abilitati. Se uno vuole verificare se il tecnico che vi si presenta davanti è iscritto o meno ed è abilitato a fare la certificazione, lo può verificare online direttamente sul sito. Parlavamo poco fa appunto di indicazione per il miglioramento della classe energetica dell'edificio. Questo capita normalmente nella certificazione di edifici esistenti. Dovete fare la compravendita, dovete affittare l'edificio per più di un mese, quindi dove c'è un contratto, è obbligatorio la certificazione, come diceva anche il Pichetto Carriere sera. Oppure faccio un intervento di ristrutturazione, voglio chiedere un contributo alla provincia, la provincia mi impone di certificare poi i lavori, se passo di 2, 3 o 4 classi mi incentiva maggiormente. Dove quindi posso andare a valutare la mia casa dove può migliorare? Il tecnico viene, fa una foto al vostro edificio e vi dà il consiglio dicendovi dove andrete a finire facendo vari tipi di intervento. Posso pensare a sostituire l'impianto termico, posso pensare alla posa di collettori solari termici e fotovoltaici, posso ottimizzare la distribuzione del vettore termico, quindi la distribuzione di fluidi all'interno della casa, posso pensare a sostituire i serramenti, posso pensare anche ai muri. Okay. Parlava di essere sindaco di Mezzano il problema dei centri storici che è vincolato la possibilità di montare capotti, quindi gli edifici vincolati non sono soggetti fuori dalla norma, si può però trovare qualche altra soluzione. Coimentazioni di tetto e di terrazzi se fanno funzione di tetto o addirittura quelli di pavimenti verso terra verso le cantine e garage. Parliamo di impianti termici. Cambiare una caldaia oggi o intervenire sul impianto termico con gli anni 60, 70 e ce ne sono ancora in giro, penso che gli italiani si possano confermarli, posso ridurre anche del 50% il consumo di energia primaria. Che alternative ho? Andare a comprare con la gestione gasolio CPL, posso pensare a creare biomassa, cipata, pelle, non c'è nessuno con linee, allacciare la rete di riscaldamento che sta venendo avanti, o pensare a comprare il calore. Poi il generale ci risponderà bene. Cos'è questa pompa di calore? Questo oggetto è quasi sconosciuto per molti, mentre se parliamo di caldaio o agitere il gasolio di massa, più o meno tutti sanno di cosa si parla, o l'azionamento del riscaldamento adesso è una materia di questo periodo. La pompa di calore è quello qualcosa sconosciuto che appunto poi l'ingegnere ci illustrerà meglio. Posso pensare appunto alle installazioni di pannelli solare termico per produrre acqua calda. Che vantaggio ho? Posso tranquillamente dimezzare il costo di produzione dell'acqua calda sanitaria. Con il fotovoltaico posso addirittura azzerare la bolletta energetica di una famiglia media con l'impianto da 3 kW di picco, oltre all'incentivo del conto energia che mi ripaga l'impianto in pochi anni. Ormai i prezzi stanno calando del fotovoltaico. La zona del Pimiero, diceva Servizio Energia, è una delle ultime come posa di pannelli fotovoltaici e c'è la speranza che recuperi le condizioni. Mentre per il sole termico siamo tra i più bravi, diciamo così, per il fotovoltaico siamo un po' indietro nella classifica. Parliamo di impianti notati per persone presenti ai residenti. Parlavamo di utilizzazione, distribuzione e lavorazione del vettore termico. Cos'è questa entità strana? Chi ha un impianto della casa anni 60-70 aveva se non un termostato ambiente, accendeva quello, spaldava tutta la casa, doveva ogni volta da chiudere il radiatore, aprire il radiatore, non funzionava. Oggi la regola vuole che si possa regolare locale per locale la temperatura, i periodi di riscaldamento, come? O con valvole termostatiche sugli impianti esistenti, quelle sopra, oppure con testine elettriche comandate proprio da un termostato ogni singolo locale. Così posso programmarmi di avere il bagno caldo la mattina, ma durante il giorno che non lo uso lo lascio freddo, il soggiorno e la cucina scaldati in maniera diversa dalle camere, e quindi riduco lo spreco. Se arriva addirittura in edifici pubblici o alberghi dove c'è un numero diverso di locali per sognare anche il 25% di energia, utilizzando questo. Con addirittura nel verde hanno un sensore presenza, quando il cliente esce dalla stanza, l'impianto va realizzato automaticamente, apre la finestra, spegne il reattore, montare la sua carica. Posso poi intervenire sui serramenti, come sostituendoli con entrate doppio, triplo, basso emissivo, CS in legno, vediamo automatizzare la sonoristica in legno, alluminio taglio termico, legno alluminio, PVC, e anche qui riduco il 50% di energia dispersa verso l'esterno con i serramenti, che nel complesso sono il 15-20% del totale dell'edificio. Abbiamo poi gli interventi dei capotti termici, protezione muratura e perimetrali, ottimizzano l'uso del sorgente zero, migliorando il comfort generale, sia in estate, sia in inverno, ma soprattutto in estate. Qui il capotto non è visto come intervento per l'inverno, ma anche in estate, dove magari il sole picchia un po' di più, una città come a Trento, aiuta anche a mitigare il senso di caldo e dare un senso di benessere maggiore. La termografia che vedete in alto è l'esempio tipico di una casa con il capotto a nord, che magari qui da voi qualcuno l'ha fatto, è la parete più fredda, la isola. La parete a nord del capotto vedete che è a circa meno 8 gradi. La parete a ovest vedete che la temperatura arriva fino a 14 gradi. Quindi vedete che la parete ovest si perde moltissimo, la parete isolata invece a nord si perde molto meno. Quindi l'importanza di un capotto termico è questa. Rende omogenea l'isolazione della parete e riduce naturalmente il consumo. Parliamo di riduzione del 25-30% del consumo di energia primaria. Fate i conti di quanto spendete a casa e iniziate a tagliare la bolletta. C'era l'esempio pratico dell'edificio tipico anni 70, che spiegavo ieri sera l'architetto Carlino, che consumava 20 litri per metro quadro all'anno. Adesso abbiamo edifici che consumano 5-6, quindi abbiamo ridotto del 75% il consumo delle case in 30 anni. Posso poi intervenire sui tetti, anche qui il Pioniero ha delle ottime ditte che lavorano sui tetti in legno, quindi montano dei pannelli isolanti, se adesso possiedono il fibra di legno, l'aria di roccia, cambia poi la filosofia, però il concetto è quello, isolo. Isolo cosa? Il calore che tende a essere solato. E anche qui posso ridurre del 15-20% il consumo di energia, con tetti ventilati, e quindi ottimizzate anche per il benessere e il comfort dei locali, che vengono abitati soprattutto. Ho addirittura l'esenzione di pavimenti verso garage operativi, lo strato già qui il problema maggiore di un'abitazione esistente vuol dire rimuovere il pavimento, non serve, si può fare nel momento che si studia l'alloggio, magari ottimizzo montando un impianto pavimento, quindi avere il pavimento caldo, e sotto metto dell'isolante, riduco la dispersione verso i locali freddi con i terrapini che comunque continuano a raffreddare, qui parliamo del 58% di risparmio energetico. Ecco, questi erano grosso modo gli interventi che una persona a casa sua può pensare di fare. Qui sono singoli interventi. Vedremo poi le applicazioni di un intervento complessivo come il Vesper, questo ragionamento portato sull'intero edificio e su quanto si potrà risparmiare intervenendo in questi modi. Quindi pensate a casa vostra, di che anno è, come potreste intervenire. Venerdì, sabato e domenica avete la mostra degli artigiani, potete avere il contatto diretto con gli artigiani presenti che su questa materia sicuramente da anni lavorano, il Trentino è sensibile a questo, quindi cultura si è fatta negli anni anche nelle imprese, potete avere il riscontro, parlando con gli artigiani di vostra fiducia, di che interventi potete fare a casa vostra e di quanto potete anche ridurre la bolletta energetica. Appunto, che voi andate a gasolio, pensate del salamento o pensate di montare una pompa termica, sicuramente il beneficio c'è, non solo a livello monetario per i ceti costi, ma anche il benessere di vivere in una casa ben isolata o termicamente regolata, uno lo sa direttamente. Grazie.
Grazie a Mauro Gobertri. Grazie. Ecco, chiedo nel frattempo se ci siano domande. Altrimenti, ecco, ne vorrei fare una io, proprio solo una precisazione, perché lei è stato molto, molto chiaro nel spiegarci questa certificazione, ma allora, visto che parliamo dell'argomento, come si diventa certificatori? Che iter bisogna seguire?
Allora, innanzitutto un certificatore deve essere un tecnico, un professionista iscritto al proprio albo, al proprio ordine, quindi ingegneri, architetti, periti, geometri, o ha un'esperienza almeno triennale e la dimostra presentando dei progetti che ha effettuato e richiede l'iscrizione d'ufficio, chiamiamolo così, certificato al proprio collegio, al proprio ordine, e chiede l'iscrizione ad Odate, in questo caso per il riconoscimento dei requisiti, o altrimenti effettua un corso a Trento organizzato dall'interprofessionale e poi deve superare un esame di abilitazione.
Ecco, e un'ultima domanda: la provincia autonoma di Trento adesso è partita con questa certificazione, si sa che è una normativa insomma imposta dalla legge italiana, altre regioni sono già partite, penso per esempio alla provincia autonoma di Bolzano con Casa Clima. Anche in Trentino ci sono delle abitazioni che hanno preso questa certificazione. Per cui come si inserisce il privato alla possibilità di scelta, in che maniera è conveniente, se è più conveniente quella trentina? Come può fare il privato a indirizzarsi su un'eventuale certificazione? Quale è meglio seguire secondo lei?
Sicuramente la provincia di Bolzano è partita prima, ha creato cultura prima, Trento è arrivato un po' dopo, sta recuperando il tempo perso sicuramente, la Lombardia l'ha fatto, l'Emilia Romagna anche ha creato la propria normativa in regione per la certificazione. Noi dobbiamo seguire quella trentina, siamo Trento, un certificatore di Bolzano non può certificare in Trentino se non è iscritto all'albo trentino, come un iscritto all'albo trentino non può certificare a Bolzano se non è iscritto nell'albo di Bolzano, quindi deve adattarsi alla norma trentina. Se poi uno vuole la certificazione sia Casa Clima Bolzano e quella trentina, però allo stato della legge deve ottenere quella trentina, avere quella di Bolzano poi sono prestigio personale o un qualcosa in più che uno vuole, non è l'obbligo, l'obbligo è quella trentina oggi.
Bene, grazie a Mauro Gober. Io chiedo per favore a non so, adesso mai ripeto io la domanda, allora se non
no,
si può.
La nomina viene fatta per le nuove costruzioni, gli interventi di riqualificazione completa del edificio, demolizione della costruzione o interventi di ampliamento superiore al 20%.
Ristrutturazioni
se sono complessive, sì. C'è una tabella, c'è un elenco nella circolare del progetto della provincia che dà, nelle varie delibere e delle normative che abbiamo visto prima, dà gli estremi di quando va nominato il certificatore e quando è obbligatoria la certificazione. Se io semplicemente faccio interventi minimali all'interno di casa, no, ma se faccio una ristrutturazione completa dell'alloggio, cambio serramenti, rifaccio gli impianti, devo nominare il certificatore. Quindi in moltissimi casi anche qui gli uffici tecnici dei comuni già operati dal lavoro pian piano adotteranno questo metodo, dovrebbe già essere elenco, però ancora non è adottato in pieno, qualche ufficio tecnico l'ha adottata, qualcun altro sta adottando. Aspettiamo qualche mese di rodaggio, le circolari della provincia arrivano, però non si può pretendere che dalla sera alla mattina tutto si attivi così, sarebbe bello, però c'è anche il tempo di rodaggio, chiamiamolo così, però l'obbligo c'è dal 14 luglio per tutte le vie e le concessioni di edilizie.
Un intervento di qualificazione energetica può essere di destra oppure la comunità, ha la necessità di nomina del...
Quelli a far data dal 14 luglio inizio lavori, sì. Se sono iniziati prima, va fatto soltanto il certificato.
Bene, grazie anche per le domande. Allora possiamo passare adesso a vedere proprio, non so, se posso permettermi, all'Optimus. Adesso proprio vedremo come ci possiamo calare in un esempio concreto proprio di rivalorizzazione e riqualificazione energetica di un edificio. Logicamente si parla di un edificio pubblico, perché almeno attualmente, visto soprattutto anche i costi, le migliorie perfette insomma si possono fare negli edifici finanziati prevalentemente dalla provincia autonoma, anche se sappiamo che progetti di riqualificazione comunque sono soggetti poi a dei contributi provinciali. Ecco, siamo a Villa Bensfeld, è già stato presentato questo progetto di riqualificazione energetica proprio in vista di un risparmio generale, con anche delle funzionalità, come si diceva prima, didattiche e divulgative, proprio quale esempio di virtuosismo energetico. Ecco, lascio la parola allora all'ingegner Strauss di Tesi Engineering di Trento, che ha proprio portato avanti questo ultimo straccio dei lavori di Villa Bensfeld. Buonasera.
Grazie e buonasera di nuovo. Per un appassionato come me di tematiche energetiche, credo che un invito di questo genere sia un onore e assolutamente un piacere. Per cui devo dire che i ringraziamenti più che di rito e come dire di cortesia, insomma, in questo caso sono veramente sentiti, perché sono aspetti che veramente mi hanno sempre profondamente interessato fino a quando ho iniziato a fare questo tipo di lavoro. Mi fa poi particolarmente piacere parlare di un progetto di questo genere dove mi è stata data la possibilità, direi che è la prima nella mia carriera professionale, di fare una specie di progetto pilota, cioè di un progetto che può essere un concentrato di soluzioni tecnologiche che quindi dove si possa spingere molto sull'acceleratore del risparmio energetico. Mi rendo conto che è una contraddizione dire spingere sull'acceleratore del risparmio, ma diciamo allora tirare via il piede dell'acceleratore dei consumi, insomma. Quello che mi piacerebbe fare però più che entrare nel dettaglio dei singoli particolari e portarvi a una conoscenza di quelle che sono state le nostre scelte, mi farebbe piacere ripercorrere un po' l'iter logico per illustrare quello che è stato un po' l'approccio, quelli che sono stati i criteri che sono stati utilizzati, in modo tale che questo progetto che in quanto pilota ha l'obiettivo di innescare un sano meccanismo di emulazione, già da adesso, da questa discussione, possa fornire degli elementi per cui uno possa vedere se ci sono delle possibilità, delle opportunità di riproporre determinati criteri di scelta in altre situazioni, cioè effettivamente si possa innescare un processo di imitazione, diciamo così. Per questo, fatto una contestualizzazione dell'intervento, credo che l'importante sia dire che cosa ci si vuole proporre, quali sono le strade che si percorrono, con quali metodi li si vuole affrontare e quali sono i punti di approdo a livello sia di definizione diciamo, civile che di parte impiantistica. Direi che benché si tratti di un edificio da una volumetria che non è sicuramente chissà quanto importante, direi che è comunque una goccia nel mare, nell'oceano del fabbisogno di razionalizzazione energetica che noi abbiamo. Per cui credo che sia giusto inquadrare comunque questo problema in un problema di carattere planetario, di fronte al quale emergenze energetico-ambientali, cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse e dei giacimenti fossili hanno creato effettivamente una sorta di reale preoccupazione, reale emergenza, per cui i paesi industrializzati hanno sentito la necessità di darsi delle regole e cercare di percorrere delle strade virtuose per cercare di risolvere questo tipo di problema. Allora, quando io qui indico questo target 20-20-20, indico un obiettivo piuttosto ambizioso che l'Unione Europea si è data, ma che diciamo, è partito già da diverso tempo, perché già dal 2002 c'è una direttiva alla quale poi diversi paesi si sono allineati per cercare di attivare proprio un meccanismo di razionalizzazione dei consumi energetici. Si parlava prima dei decreti legislativi 192, 311, eccetera, eccetera, fino agli ultimi provvedimenti che hanno portato sostanzialmente a rendere obbligatori determinati percorsi virtuosi in senso energetico. La nostra provincia sicuramente ha fatto la sua parte, nel senso che è sempre stata estremamente attenta alle problematiche di carattere energetico, già dagli anni 80 in poi ci sono state diverse forme di incentivazione, per cui diciamo che si è seminato in un terreno che è stato ben preparato. Ci sono diverse delibere, io qui ho indicato le principali, ce n'è una con la quale la provincia autonoma di Trento ha sposato uno standard di sostenibilità ambientale, uno dei cui aspetti principali è proprio l'aspetto energetico. Dopodiché ci sono quelle che danno la regolamentazione di cui ha parlato il collega in precedenza. Se procediamo per cerchi concentrici e stringiamo ulteriormente lo zoom, noi ci troviamo nel primiero che sicuramente ha intrapreso una strada che è anche questa molto ambiziosa, perché la Oil Free Zone praticamente punta ad avere un'autosufficienza non solamente dal punto di vista elettrico, cosa che è ampiamente conseguita tramite l'idroelettrico, ma anche un'autosufficienza termica rispetto alla quale credo che si possa arrivare abbastanza vicini. In questo contesto si colloca la nostra Villa Vespe. L'ho descritto come un progetto pilota, si tratta di un edificio diciamo affascinante in una sua solitaria nobiltà, in una discesa nell'ambito della Val Canali, che decisamente ha un suo grande e notevole fascino e quindi giustifica, ritengo, un intervento di questo genere. Di conseguenza credo che sia opportuno cercare di collocare questo nell'ambito dell'emergenza energetica ambientale, tenere presente che andare ad aggredire i consumi degli edifici vuol dire rivolgersi a quel terzo del consumo energetico, del fabbisogno energetico nazionale, che sta proprio nel parco degli edifici e dei fabbricati. Le altre due componenti sono sostanzialmente il comparto produttivo, l'industria, e i trasporti, quindi l'autotrazione. Gli obiettivi comunitari 20-20-20, che vuol dire 20% di risparmio energetico, 20% di sfruttamento delle fonti rinnovabili e 20% di riduzione della CO2 che si è posta l'Unione Europea come obiettivo per il 2020, sono qualcosa che richiederebbe a tutti di dare un contributo sostanziale. Credo che nel giro di tempi relativamente brevi dovrebbero emergere delle direttive, degli effetti di attuazione da parte dello Stato, da parte degli enti locali, proprio volto a permettere di raggiungere questo tipo di obiettivo. A livello locale, evidentemente si tratta di inserirsi in un contesto di un notevole valore ambientale con una vocazione turistica naturale che, diciamo, impone un particolare tipo di attenzione. E ribadisco l'attenzione che ha avuto la comunità di Primiero per gli aspetti di carattere energetico. Nello specifico ci troviamo di fronte ad una criticità. L'edificio non è un edificio dell'altro ieri, è un edificio che ha un suo valore architettonico ed è un edificio che ha presentato sostanzialmente delle criticità energetiche. Qui stiamo sottolineando quelle che sono le ragioni che hanno portato a definire la necessità di questo intervento. Qui vediamo alcune immagini che rendono conto proprio del valore architettonico di questo edificio e quindi della necessità di usare un certo garbo nel trattarlo e nell'affrontare, nel determinare le soluzioni che devono essere intraprese. Ecco, queste sono alcune immagini. Credo che si commentino da sole, credo che a questo punto sia il caso di cercare di fare quello che è uno sforzo che io mi permetto di dare questo tipo di indicazione. Quando si affronta qualsiasi tipo di problema, credo che ci sia una fase nella quale è necessario confrontarsi con un foglio bianco, con un monitor completamente sgombro, di fronte al quale cercare di mettere insieme quelli che sono gli obiettivi, quelle che sono le idee, quelle che sono le finalità che si vogliono perseguire. Allora, qui diciamo c'è un blocco di finalità che possono essere quelle che troviamo convenzionalmente più o meno in tutti i processi di riqualificazione energetica. Risparmio energetico, quindi coerenza con il nostro target 2020. Impatto ambientale, locale e globale. Spendiamo una parola in più su questo. Allora, evidentemente se si posa una soluzione nella quale il calore viene prodotto, anziché con una caldaia, viene prodotto con una pompa di calore, evidentemente c'è un cammino che tace, c'è un cammino che non genera delle emissioni locali. Ora, questa è una considerazione che ha una sua validità, ma che deve essere anche collocata, diciamo, nella giusta ottica, nel senso che evidentemente la nostra pompa di calore assorbe dell'energia che da qualche parte deve essere prodotta. Dire che preferisco spegnere una caldaia e far funzionare la pompa di calore, perché tanto funziona una centrale termoelettrica, anziché impestarmi io, si impesta qualcun altro che si trova a distanza di 400 km di distanza, per esempio, le centrali di Porto Tolle, credo che sia un comportamento decisamente un attimino egoistico dal punto di vista energetico. Nel nostro caso c'è da dire questo però, noi abbiamo in questa zona un bilancio energetico elettrico che è ampiamente inattivo, cioè i kilowattora che vengono generati dalle nostre centrali idroelettriche di questo compresorio sono sostanzialmente esuberanti rispetto a quelli che sono i consumi, ragione per cui questa sorta di apparente egoismo energetico trova, diciamo, una propria giustificazione. Dal punto di vista architettonico ho già fatto riferimento ad un problema di garbo che deve essere usato in un intervento di questo tipo. C'è poi l'aspetto del comfort. Evidentemente quando si va a configurare un intervento di questo genere si deve avere un'attenzione per quelli che sono gli aspetti microclimatici e quindi il benessere all'interno degli ambienti di lavoro. Attenzione che il termine comfort può essere fuorviante, nel senso che qualcuno pensa che si cerchi di ottenere un albergo a 5 stelle piuttosto che una Mercedes, anziché avere un'automobile normale, quello che è un posto di lavoro pubblico magari. In realtà teniamo presente che gli standard nei luoghi di lavoro sono sempre in continua crescita, come attese e come pretese da parte di ogni utenza, ma perché a questo è associato anche un concetto di salubrità degli ambienti e a questo è associato anche un concetto di produttività. Ciò che uno rende in un ambiente che è confortevole è qualcosa di sostanzialmente diverso di quello che può essere un ambiente nel quale si soffrono delle condizioni di palese discomfort. Poi ci sono i convenzionali obiettivi di affidabilità di necessità manutentiva e comunità di gestione. C'è poi qui un aspetto di operatività, cioè bisogna fare un intervento su una struttura che sta funzionando e che non può permettersi di non funzionare, cioè di trasferirsi, di traslocare durante il cantiere. Quindi questi sono poi gli aspetti che sono stati presi in considerazione. In più, mi rifaccio a quello che è stato detto prima anche da chi mi ha introdotto, questo intervento pilota ha una duplice caratteristica. Il primo è quello di monitorare quelli che sono i risultati, quindi installare una serie di elementi che permettano di fare una misurazione dei flussi di energia per capire se ciò che l'ingegner Strauss vi sta prospettando questa sera trova poi puntuale riscontro oppure viene smentito di fatti, perché i progetti che funzionano sulla carta e che poi non funzionano nella realtà purtroppo è pieno il mondo, quindi è necessario cercare di affinare un criterio di monitoraggio in base al quale fare anche delle esperienze per cercare di capire, per cercare di affinare. In secondo luogo, un intervento che abbia una sua visibilità, quindi che abbia una capacità divulgativa, e questo direi si sposa perfettamente con le finalità, con le caratteristiche di questo edificio che ospita, diciamo, un percorso museale nell'ambito del quale, diciamo, questo innesto di meccanismi di emulazione, questa espressione che ricorre abbastanza spesso, può trovare effettivamente una sua collocazione piuttosto precisa. Ecco, detto questo, dove abbiamo cercato di lavorare? Quali sono i criteri con i quali abbiamo cercato di operare? Allora, la prima cosa è lavorare su entrambi gli elementi che concorrono a determinare il fabbisogno energetico dell'edificio. Da un lato l'involucro praticamente potremmo definirlo come la somma di tutte le pareti, le coperture, tutti i diaframmi, gli elementi superficiali che separano l'ambiente interno riscaldato rispetto a quello esterno. Evidentemente questo è il luogo nel quale si localizza la dispersione, quindi il fabbisogno principale, che è il fabbisogno di climatizzazione, per ripristinare delle condizioni di benessere, cioè per riportarci 20 gradi all'interno quando fuori c'è una temperatura media invernale per esempio di 2 gradi nel nostro caso. Come si fa a ripristinare queste condizioni? Evidentemente scaldando. Cioè se la situazione è tale per cui la differenza di temperatura tra dentro e fuori comporta una dispersione di calore, io l'unico modo per conservare i 20 gradi è compensare perfettamente questa dispersione di calore con una fornitura che può provenire dalle fonti più svariate. Ecco, evidentemente nel lavorare sulle fonti si fa la seconda parte di sforzo, di impegno, che è quello di utilizzare in maniera razionale queste risorse. Allora, uno degli aspetti che mi preme cercare di mettere in evidenza e che, se posso permettermi, vi pregherei di capitalizzare, è che la crucialità di questi interventi normalmente consiste nel dare un mix, quindi diciamo un insieme di iniziative che sia sostanzialmente bilanciato, cioè che sia equilibrato. Faccio un esempio assolutamente banale, del quale mi perdonerete la banalità e la superficialità dell'esempio, però se uno si trova in costume da bagno in una situazione dove ci sono fuori 0 gradi, evidentemente ha bisogno di coprirsi. Il fatto che io senta una sensazione di freddo mi porta ad indossare una maglia, evidentemente avrò freddo alle gambe. Il fatto che io indossi una seconda, una terza, una quarta maglia, una giacca verde, poi sopra la giacca verde mi metto ancora un piumino, non mi risolve evidentemente il freddo che ho alle gambe, ai piedi, alle mani e così via. Quindi si tratta sostanzialmente di dire la magia è quella di trovare quel numero di indumenti, quelle caratteristiche di indumenti che con la spesa minima mi dà la condizione di benessere che io sto andando a cercare, quindi senza esagerare in un verso e senza esagerare nell'altro. faccio, adesso cerco di calare questo esempio in quella che può essere la nostra situazione particolare. Involucro, quali sono gli elementi che compongono l'involucro? Che io vada a fare un cappotto da 20 cm e mi disinteressi totalmente della copertura o mi disinteressi dei serramenti, io rischio di concentrare, accanire la mia attenzione e le mie risorse, quindi ciò che io vado ad investire proprio anche in termini monetari, su una parte dell'involucro, lasciando dei buchi che sono clamorosi e quindi vanificando quello che è gran parte del mio intervento. Se voglio guardare la questione però anche con un occhio critico, devo anche tenere presente che, per esempio, se faccio il ragionamento di un cappotto, voi capite che fare un cappotto da 5 cm significa applicare un pannello su una parete che deve essere incollato, quindi deve essere con spasso di colla, deve essere poi ricoperto con un intonaco, con una retina, e la retina e l'incollaggio sono gli stessi che io applichi un pannello da 5 cm e che applichi un pannello di 50 cm di spessore. Ragione per cui si tratta un attimino di vedere qual è la condizione ottimale che si viene a creare tra la necessità di distribuire questi oneri fissi su uno spessore adeguato e viceversa non andare ad investire in una spesa leggermente elevata, perché è evidente che i primi 5 cm lavorano benissimo. Ne aggiungo altri 5, io dimezzo la mia dispersione, ne aggiungo altri 10, la dimezzo un'altra volta. Se voglio dimezzare un'altra volta dovrò aggiungerne altri 20 e così via. Ragione per cui più spessore vado ad aggiungere, più vado avanti e meno questo mi serve. Quindi c'è sostanzialmente un criterio di ottimizzazione che deve essere adottato. Questo a livello di involucro edilizio. C'è poi un secondo aspetto, perché non dimentichiamoci che adesso si sta innescando una sorta di inconsapevole rincorsa verso gli edifici, gli involucri che sono super performanti. Si vedono in giro cappotti, mi è capitato di vedere un cappotto da 26 cm. Chiaramente, quando io mi trovo di fronte a una situazione di questo genere, vuol dire che il carico per dispersione di un edificio di questo genere tende ad andare praticamente a zero. Ma le persone che ci sono dentro hanno pur sempre bisogno di respirare ossigeno, di conseguenza qualcuno dovrà aprire una finestra una volta ogni tanto, e se non apre la finestra bisogna che funzionino perfettamente quelle che sono le infiltrazioni che ci sono normalmente attorno a serramenti che non hanno una chiusura perfetta. Ragione per cui bisogna tenere presente che non ci si può anche accanire esclusivamente sugli aspetti di trasmissione, ma è necessario intervenire anche sugli aspetti di ventilazione. Allora, che cosa significa questo? Che se io vado a fare il fabbisogno energetico di Villa Bensberg, arriverò a un certo punto a definire che mi servono 50 kW per compensare il calore che se ne va fuori dalle pareti, e questo è un flusso di calore al quale non è associato un trasporto di materia, ma una semplice migrazione di energia che attraversa la materia, che attraversa quindi gli spessori, senza che ci siano molecole che si spostano, rispetto a quello che è il fabbisogno di ventilazione, che è dato dal fatto che ci sono delle persone all'interno le quali hanno un bisogno di respirare dell'aria, la quale deve sostituirsi ad aria esterna, quindi deve uscire, lasciare il posto ad aria che entra portandosi dietro una temperatura che però è la temperatura dell'esterno. Quindi questo sì che è legato ad un trasferimento di massa. Terzo ed ultimo aspetto è quello, attenzione, abbiamo a disposizione un determinato budget, cerchiamo questo importo monetario di distribuirlo in maniera adeguata tra quello che è l'intervento sulla parte civile e l'intervento sulla parte impianti. Tradizionalmente non possiamo non rilevare un fatto: intervenire sull'impianto normalmente dà dei tempi di ritorno che sono estremamente interessanti. Uno cambia una caldaia, sostituisce una vecchia caldaia, magari a gas metano, a tappeto, con un bruciatore che ha un pessimo rendimento, e la sostituisce con una caldaia a condensazione di quelle di ultima generazione, fa un investimento che nel giro di 3-4 anni porta a casa tutti i suoi soldi. Se ho la pretesa di avere una resa economica simile da parte di un investimento che è fatto sull'involucro edilizio, probabilmente non ce la farò mai, cioè devo rassegnarmi ad avere dei tempi che sono molto più lunghi. Però va anche detto che la vita tecnica di un impianto è intrinsecamente più bassa rispetto a quella che è la vita tecnica, la vita di un edificio. Quindi l'intervento che faccio su un edificio mi darà dei risultati sul lungo termine, continuerà a premiare, mi darà meno soldi ma per un tempo molto più lungo. Per cui anche qui è una questione di cercare di utilizzare il buon senso. L'altra considerazione che devo fare è questa. Allora, tecnologie innovative tradizionali. Qui ci sono due sigle che si possono utilizzare se si vuole fare un po' i grossi e bella figura, BAT e BAU. Cosa vuol dire? basta per business, scusate, per best available technology, che significa la miglior tecnologia che è disponibile, mentre BAU non è il verso di un cane, ma vuol dire business as usual, cioè praticamente gli affari, le tecnologie come siamo abituati. Quindi tecnologia innovativa è praticamente BAT e tecnologia tradizionale è BAU. Che cos'è che differenzia da un punto di vista economico questi due atteggiamenti? È sostanzialmente questo: se io decido di mettere fare un involucro scarso, prendo un impianto scarso, ho un investimento che è basso in origine e che poi mi condanna a sostenere delle spese che sono consistenti di gestione. Viceversa, se mi rivolgo a tecnologie che sono un pochino più avanzate e cerco di spingere un pochino di più sull'ottimizzazione energetica, evidentemente mi trovo in una situazione opposta, avrò un esborso iniziale maggiore ma che poi tende a ripagarsi nel tempo. Allora, proviamo a vedere, questo è la classica situazione dove voi vedete che la tecnologia innovativa parte svantaggiata ma a un certo punto raggiunge, quello che vedete con il cerchietto, l'incrocio è sostanzialmente il break even point, cioè il punto nel quale abbiamo raggiunto la condizione di pareggio, da lì in avanti noi andiamo meglio. La seconda considerazione che vi faccio è questo orribile diagramma che vedete qui praticamente è una schematizzazione di come funzionano le temperature esterne che ci sono in una località. Queste sono state tarate più o meno su una situazione qui del primiero. Allora voi vedete che c'è una grossa portante che è questa, che è l'oscillazione stagionale che si verifica. Qui siamo in estate, siamo circa un mese in ritardo rispetto al solstizio estivo, dopodiché la temperatura tende a calare e raggiunge il valore minimo circa con un mese di ritardo rispetto al solstizio invernale, quindi siamo verso il 20 di gennaio. A questo andamento qui, che è la temperatura media giornaliera, si sovrappone l'escursione giornaliera, che è più piccola in inverno e che è più grande in estate. Bene, figlia della differenza tra la temperatura esterna e la temperatura ambiente che noi vogliamo tenere, che sono i 20 gradi rappresentati da questa riga qui, è sostanzialmente il carico termico che io voglio tenere all'interno del mio edificio. Se io vado a prendere tutti gli istanti in cui ho un differenziale di 25 gradi, poi quello di 24 gradi, poi quello di 23 e così via, vado a costruirmi la cosiddetta curva di durata, che praticamente è una curva di questo tipo, cioè solo poche ore all'anno a me serve la potenza nominale della mia caldaia, poi ci sono altre poche ore nelle quali ho bisogno di una potenza più bassa e così via. Allora, voi vedete che se questa è la curva di durata, quindi la potenza in funzione del tempo, per gran parte del tempo io riesco a soddisfare il fabbisogno energetico con uno zoccolo duro che mi può essere dato da una tecnologia la quale, anche se è costosa, si paga per molto tempo. La cosa che bisogna evitare di fare è di spendere, di investire in una tecnologia costosa per andare a coprire una punta. Questo è l'elemento, cioè se io devo installare una centrale termica da 200 kW, la cosa interessante ed intelligente è quella di dire: io non voglio investire un capitale incredibile nel mettere giù 200 kW di pompe di calore, di geotermia, eccetera, eccetera, ma mi limito a fare questo intervento per questa parte di potenza qui, la quale, se ha la priorità nella regolazione del funzionamento, mi copre l'80% di quella che è il mio fabbisogno energetico. La punta che si verifica per una decina di giorni all'anno, per alcune mattine, la posso coprire tranquillamente con una tecnologia tradizionale che, anche se mi fa pagare un rendimento che è più scarso, tutto sommato questo in termini di tempo è circoscritto, è abbastanza limitato, per cui non è così penalizzante. Quindi anche questo è un elemento sul quale, secondo me, è opportuno sempre insistere. Cioè, se io investo su qualcosa di importante, questo devo farlo funzionare sempre. Ok? Nel momento in cui devo far fronte ad un picco, il picco lo posso fronteggiare anche con una tecnologia che sia meno performante, meno prestazionale dal punto di vista energetico. Allora, adesso ho messo di tutta una serie di elementi che uno dice: come fai a gestirli? Cioè, come fai a dire se conviene mettere il cappotto da 8 cm piuttosto che da 14 e mettere la coibentazione sulla copertura grande, bassa, piccola, grossa? L'unica cosa è sostanzialmente procedere con per tentativi. Ci si appoggia ad un modello che viene impostato chiaramente con un modello di calcolo sul computer, sono software che ormai ci sono in giro da 10 anni, quindi non c'è assolutamente molto di nuovo in questo. Dopodiché si tratta però di dire teniamo alcuni elementi liberi e proviamo a modificarli uno alla volta, cioè provo a dire congelo una determinata situazione e cambio uno solo di questi parametri, cioè dico adesso incremento il cappotto e vedo che cosa succede. Per capire che cosa succede io devo avere uno strumento col quale misurare il mio risultato. Questo risultato, per esempio, potrebbe essere la cosa più intelligente, direi, è utilizzare un indice, un indicatore, un descrittore che sia quello che mi dice che cos'è il mio fabbisogno annuo, quanto devo tirare fuori in termini di energia, che poi può essere tradotto immediatamente in termini di soldi. Per cui vedo che cosa succede al variare del mio spessore, che cosa succede al risparmio.